Il Sacred Podcast è registrato a Casoria.
Sì, stavo per fare, tra l'altro no, stavo vedendo, è uscito il codice sconto del 30% su Feltrinelli come ogni fine mese e
E ci
pensavo di
sentirai tra
usarlo.
qualche.
Sì, no, pensavo di usarlo per prendere cosarelle, tipo il DVD dell'Invenzione di Morel, il film di Pisciceli e soprattutto il Blu-ray di Miracolo a Milano, solo che siccome non è a disponibilità immediata su quello, lo sconto non vale, ma porco cane.
Basta aspettare che risusciti, come risuscita anche Mickey 17, il protagonista di questo
Esatto!
episodio, evviva!
Invece siamo in Sakei 77.
Vero.
Eh sì, direttamente dal mondo dei Men in Black, Giuseppe Parrella.
Ebbene sì, Men in Black, perché la giornata è accecante, oserei dire. E abbiamo fatto le ore piccole qui per un motivo o per un altro, quindi lente da sole come il buon Lynch avrebbe fatto.
Esatto, perché tu
Comunque sì.
stai vedendo il futuro ed è molto bright.
No, il
Io
futuro è
invece
meno
vedo.
bright che mai, soprattutto se stiamo a sentire al film di cui parliamo oggi, che è appunto Mickey 17.
O Mickey 17, come
O Mickey
vogliamo.
17.
Cioè, siamo noi che l'abbiamo ribattezzato Seventine perché siamo degli esterofili maledetti.
Meglio esterofilo che fascista, direbbe Porco Rosso. Porco Rosso non è un altro riferimento casuale perché c'è del film in questo Miyazaki, oserei dire.
C'è del film in questo Miyazaki, ma c'è anche della Corea in questo Povere Creature.
C'è della Corea in questo povero che. Sì, assolutamente sì. Mark Ruffalo, diciamo che ha switchato rapidamente da un film all'altro. Però diamo un po' di ordine. Allora, cosa succede del Batman? C'è un po' di tutto. Ci sono due Batman in questo film, che fa molto ridere. Anche perché c'è un Pattinson che parla tutto campagnolo in lingua originale, e l'altro parla come Batman. Quindi molto divertente il contrasto. Vabbè, però, ciò che importa è chi siamo, cosa facciamo, dove vogliamo andare. Chi siamo? Siamo i conduttori del Sacred Podcast, come sempre. Francesco Maria, il football effuso, Giuseppe Parrella, con occhiali da sole e con stanchezza. Scegliete voi chi ha quali. Cioè, chi sta a video può capire chi è chi. Vabbè, ci siamo capiti. Puntata 77 del podcast che chiude il ciclo monografico, seppur breve, dedicato a Pung Chun Ho, a Bong Joon-ho, che torna negli Stati Uniti con un budget infinito, credo, illimitato, inquantificabile, per girare il suo terzo film in lingua inglese, che è Mickey 17, Michele 17, distribuito da Warner Bros. E che ha appena incassato poco più di 100 milioni. Ovviamente non un successo, ma Warner vive di perdite da questo punto di vista del box office proprio negli ultimi anni. Però, sicuramente se la passano meglio degli amici di Disney andando a vedere i bilanci. Questo non è il nostro punto. Il nostro punto è che siamo qui, prima di iniziare la puntata, per ricordarvi delle nozioni fondamentali, come ogni settimana. Il primo promoter di questo podcast, l'unico che ha capito le regole, dei feed, dei podcast e dei social network, è Francis Ford Coppola, che lascia sempre mi piace alle puntate e ricondivide periodicamente. Dovreste farlo anche voi. Questa è l'unica cosa che vi chiediamo, in cambio di tanta qualità e tanto content. Abbiamo bisogno di voi affinché le puntate volino sempre più in alto come il Superman di James Gunn, che arriva tra poco, e per farlo abbiamo bisogno che appunto condividiate con tutti i vostri amichetti e nonno, anche attraverso gli stupidi social network, le nostre puntate, il nostro profilo Instagram è @sacredpodcast, il profilo di Spotify del podcast, e soprattutto lasciando tanti commenti e recensioni ci aiuterete a corteggiare il feed di Spotify. In che modo? Valutate da 1 a 5 stelle il podcast, valutate 5 stelle se no ci abbassate la media che per ora è perfetta, bastardi, e commentate per cercare di instaurare dibattito e dialogo con noi, soprattutto se non siete d'accordo, in quel caso verrete ignorati con stile, e soprattutto se ci offendete è meglio, perché non solo create flame, ma create ancora più traffico dati, quindi vinciamo noi se offendete, quindi il dissing, le offese, il bullismo da tastiera è una cosa stupidissima perché aiutate soltanto il vostro nemico. Quindi siate come Francis Coppola, cioè non fate film brutti come Megalopolis, ma mettete tanti like al Sacred Podcast. Finita la doverosa premessa e il doveroso sermone, possiamo anche iniziare a giocare a palla per citare Sofitair.
O per citare il film di South Park, giochiamo a palla.
Eh sì, di cosa parla Michele 17? Michele 17 parla di Mickey Barnes, che è un nessuno, un signor nessuno, che in seguito al fallimento dell'apertura di una pasticceria, di un negozio di donuts, anzi, viene minacciato da una mafia, da degli aguzzini, e pur di scappare all'ira di questi aguzzini che minacciano di trovare lui e il suo socio con cui hanno aperto il negozio, che è Steven Yeun, interpretato da Steven Yeun di Minari, The Walking Dead, Biff, attore pluripremiato, decidono di imbarcarsi su un'astronave per far parte di una colonia spaziale, che in un'umanità molto progredita e che sta già colonizzando appunto tanti più sistemi solari, in realtà non soltanto il nostro sistema solare, decidono di imbarcarsi verso Niflheim. Chi ha giocato a God of War o qualcosa di vagamente simile negli
Esatto.
ultimi anni sa bene che Niflheim è uno dei regni della mitologia norrena. Quindi in questo
In
contesto in
questo
cui
caso.
l'umanità inizia a migrare verso delle terre talmente remote da essere terre mitologiche e non terre geografiche, terre spaziali, ci sono le avventure di Mickey 17 e di Mickey Barnes, che smette di essere Barnes, come suggerisce Bongo con i titoli di testa e di coda, diventa Mickey 17, poiché diventa una fotocopia vivente, viene messo all'interno di una fotocopiatrice di corpi umani e rigenerato ogni volta che muore, diventando di fatto una cave da laboratorio per virus, per situazioni atmosferiche, eccetera, eccetera, durante l'esplorazione spaziale. Altri nomi notati.
Sacrificabile, diciamo,
Un sacrificabile, un
viene definito.
expendable viene detto in lingua originale, sacrificabile, spendibile. Altri membri del cast notevoli da citare sono Toni Collette, Mark Ruffalo, Naomi Aki, Steven Yeun e basta. E gli striscianti, che sono degli animatronic.
Sono dal vero,
Sì, sono fortissimi.
sono un mix fra pratico e digitale.
Assolutamente no, perché hai preso Bong.
Di che cosa parla il film? Di tante cose. Parla di schiavitù moderna, praticamente, di un protagonista che raggiunge per certi versi l'estremo punto di che cosa vuol dire essere uno schiavo. Cioè, praticamente è come è diventato completamente immortale, quindi sempre soggetto a sfruttamento in nome di diciamo, dell'esplorazione spaziale, del progresso, e che quindi non ha più neanche riposo da tutto questo lavoro, insomma, tant'è che poi quando e fin da subito viene stigmatizzato in quanto si propone volontariamente come sacrificabile per evitare di essere la preferisce come pena alternativa alla punizione della mafia, sostanzialmente di una non precisata mafia, ma anche qua siamo in un film di Bong Joon-ho, non è troppo importante andare a fondo come dire, nelle situazioni, cioè, anche perché, come dicevo anche nelle puntate precedenti, che Bong quello è un regista in grado di farti sospendere l'incredulità sin dall'inizio. Quindi, diciamo, non è importante andare troppo approfondire troppe lore. Quello che è importante in realtà in questo caso è notare come, per esempio, come ci sia una differenza tra ogni Mickey. Quindi, fin da subito, Bong ti mette in chiaro il fatto che, per quanto le persone si possano fotocopiare, le personalità non si fotocopiano. Questo è uno del praticamente il primo tema che c'è poi nel momento in cui viene messo in scena il conflitto fra Mickey 17 e Mickey 18. Perché praticamente che cosa succede? Perché il protagonista del film è Mickey 17? Proprio il 17? Perché lo si dà per morto, ma in realtà non è morto. Perché? Si parte da un presupposto che poi si rivela sbagliato in una maniera anche molto, cioè, anche molto sempre originale, perché è forse il modo più intelligente di smontare gli stereotipi oggi. Cioè, semplicemente, Mickey 17, durante un'esplorazione su questo pianeta, sul pianeta di Niflheim, che è appunto ancora sconosciuto, e mentre viene mandato in ricognizione, scopre appunto questi esseri, diciamo, questi esseri alieni senza, diciamo, di forma, che sembrano, diciamo, degli armadilli, forse degli animali, sembrano degli animali con i carapaci, vengono definiti per l'appunto striscianti, che a vedersi non sono belli, nel senso che fanno paura, sembrano ostili, e infatti viene lasciato in una grotta piena di questi striscianti perché viene dato per scontato che verrà mangiato, verrà fatto a pezzi, insomma, farà una brutta fine, ma invece no, lo vediamo che semplicemente viene cacciato via da questi esseri striscianti, gli dicono vabbè, cioè, nel senso non. Quindi riesce a tornare all'astronave, nel frattempo però è già stato fotocopiato. Ed è già quindi in circolazione un Mickey 18. Il problema però è che, come ci viene spiegato questa volta, sì, viene approfondita questa lore, i doppi vengono soppressi immediatamente, cioè termina la produzione in serie perché ci deve essere una sola copia di ogni sacrificabile. Diciamo perché, appunto, sempre per una logica che impone il tagliare il braccio, cioè tagliare il braccio invece di curarlo, molto probabilmente Bong Joon-ho detesta, o comunque un'altra delle logiche che viene presa di mira in questo film. Di conseguenza c'è un conflitto interpersonale, cioè c'è letteralmente Mickey 17 e il Mickey 18, due personalità che si scontrano, anche perché Mickey 18 ha un'altra personalità, è Batman, come hai detto tu, cioè un personaggio molto più... è tutto quello che il numero 17 non è, perché il numero 17 è un personaggio grottesco, comico anche, perché insomma... Fa ridere, fa le battute, dà proprio un'ironia da film anni 80, da buddy movie anni 80, mentre Mickey 18 è quello serioso, è quello che è il braccio violento di Mickey. Nel senso è la perso è il lato, è lo sbirro cattivo, ecco. E nel mentre ci sono altri personaggi, come per esempio la fidanzata di Mickey, che in realtà poi anche lei prenderà delle pieghe molto, molto grottesche e molto comiche, anche là, perché c'è che insomma non vi stiamo a spiegare, cioè, non, come dire, non vi stiamo a spoilerare troppo, anche perché il film è ancora in sala e sono passati quasi 20 giorni da che è uscito e quindi lo trovate ancora da qualche parte, vedetelo, però questa intro mi serviva giusto per buttare in mezzo un altro po' di carne al fuoco, per cui ti lascio continuare la cottura.
Vabbè, quindi chiedo bene per aver perso 3 ore. Il mio punto è che, vabbè, volevo dire che ci stava Anna Maria Bartolomei del come si chiama? Di Eleven Month, film di Audrey Diwan che vinse Venezia nel 2021. Cioè, Mickey 17 è, diciamo, il contraltare di Naomi Eki, l'altra ragazza più timida, più impacciata, più impacciani, che, diciamo, si invaghisce di Mickey 17, del Mickey piscione con l'accento campagnolo. Allora, da che si deve partire per parlare di Mickey 17?
Dal conflitto tra loro, tra due persone, tra due doppi, l'altro io, il sosia Dostoevskij.
Ma no, mi interessa altro a questo punto, mi interessa di più un'altra faccenda. Cioè, il contestone, il grande cesto dei film in lingua inglese di Bong, che sono Okja, Snowpiercer e Mickey 17. Allora, il discorso qual è? Va avanti da 10 anni ormai, un dibattito anche abbastanza monotono da un certo punto di vista, perché bene o male siamo un po' tutti d'accordo su questa faccenda. Bong in lingua inglese perde tanti pezzi per la strada rispetto al Bong coreano. Un po' come Almodóvar con The Room Next Door, che la quadra la trova di scena in scena, parte molto male, parte con dei dialoghi tra il farraginoso, il meccanico, il forzato e l'irreale proprio. Utilizza una formulazione molto spesso Almodóvar in The Room Next Door, nei flashback soprattutto, che davvero usa la proprietà di linguaggio che avrebbe una ragazzina di prima, seconda media. È davvero surreale guardare quel film nelle sue prime battute in lingua originale. Bong perde molto da un punto di vista della scrittura, al di là di questo aggancio che faccio ad Almodóvar, perché è banalmente un po' più fresco per tutti quanti da casa. I primi due film di Bong hanno questo problema principalmente, cioè quella raffinatezza che Bong riesce a portare avanti. Ambulanza! Quella raffinatezza che Bong porta avanti nei suoi lungometraggi coreani, che è una raffinatezza che si costruisce comunque sempre su una base molto esplicita, da un punto di vista drammaturgico, da un punto di vista dei sottotesti e delle letture di genere. Nel momento in cui arriva negli Stati Uniti e fa il suo primo film distopico, che è Snowpiercer, un film in cui l'umanità, fronteggiando una nuova era glaciale, quelle poche centinaia di anime sopravvissute all'era glaciale vivono su un treno che percorre una sorta di ovale in giro per la Terra all'infinito, fino alla propria estinzione, fino alla propria morte naturale, diciamo così. Già a partire dalla premessa, da questo high concept che vi ho descritto in due parole, ci rendiamo conto di quanto rispetto a un Parasite, rispetto a un The Host, rispetto a un Memories of Murder, ci troviamo davanti a un impianto narrativo semplice, scontato da molti punti di vista, ma sopra ogni cosa iper didascalico. Il film è esattamente quella roba lì, cioè Snowpiercer è il manifesto del Partito Comunista, la lotta di classe spiegata ai bambini. Cioè, è un film in cui Ken Loach viene in possesso di un amuleto che gli permette di possedere spiritualmente Bong Joon-ho e dirige il film al posto suo. Cioè, ti senti esattamente di fronte a un contesto di quel tipo, in cui hai quasi l'impressione di star sfogliando rapidamente, non lo so, delle lezioni ipersemplificate da terza media, da primo liceo, rispetto a concetti base del capitalismo sfrenato, delle proiezioni futuristiche distopiche del capitalismo. È un film di una scontatezza imbarazzante da molti punti di vista, al di là poi di aspetti di natura action, che anche secondo me sono un grande buco nell'acqua dall'inizio alla fine. Okja, il lungometraggio in lingua inglese successivo che va su Netflix e va in concorso a Cannes, ha esattamente gli stessi problemi, per quanto sia un po' più gradevole da molti punti di vista. Lì hai Bong che cerca di raccontarti il suo amore per il cinema per ragazzi, per il cinema young adult, quindi E.T., Goonies e quant'altro, in particolare E.T., cercando di rideclinarlo in una salsa nuova. Salsa è una parola chiave in Mickey 17, no, che non è una parola buttata a caso. E Okja ha esattamente quel problema lì. Cioè, c'è un film su un maiale geneticamente modificato che vengono, cioè sono vari maiali in realtà, che vengono cresciuti in vari habitat idilliaci sparsi per il mondo e che verranno poi riprodotti, verranno poi fatti accoppiare, insomma, in delle fabbriche, in degli allevamenti intensivi, per poi essere inevitabilmente maciullati e messi sotto vuoto in delle vaschette nei centri commerciali, nei supermercati. Insomma, un nuovo tipo di carne da macello, che è un po' il tipo di dinamica che abbiamo oggi rispetto tipo alla carne Wagyu, alla carne Kobe, cioè carne che ha quintuplicato la propria produzione in massa nel giro di pochi anni per via di uno stupidissimo trend da social network. Okja parla esattamente di quello.
Pistacchio di Bronte.
Pistacchio di Bronte, magari il pistacchio è un po' meno vivo, diciamo, di un maiale gigante, però il punto è esattamente quello. Però il discorso è un altro, cioè non sono io che vi sto semplificando i concetti di Snowpiercer e di Okja, ma il film è esattamente questa cosa qui. Okja è un film tremendamente chiaro, eccessivamente chiaro. E il problema di questi due film di Bong sostanzialmente sta nel fatto di non avere un target di riferimento abbastanza chiaro, cioè se Okja fosse un film esplicitamente dedicato a bambini dai 6 agli 11 anni, per dire, sarebbe un film consono da un certo punto di vista, ma essendo un film che va su Netflix, quindi che non ha un pubblico da sala, e Netflix non è una piattaforma per infanti, per giovincelli, a differenza di un Disney Plus, non è un film dedicato a quel tipo di pubblico, e non lo è soprattutto nei temi, è un voler alternare in continuazione dei discorsi appunto di natura young adult, soprattutto per via del fatto che la protagonista è una bambina appunto sudcoreana trapiantata negli Stati Uniti per accompagnare il maialino al macello, in buona sostanza, alterna quello a dei discorsi legati allo spionaggio, legati alla violenza sessuale, allo sfruttamento, tutto però, ripeto, sempre in una chiave tremendamente esplicita. Mickey 17 in 3-3 è quello che finalmente trova una quadra, cioè il punto di partenza inevitabile per parlare di Mickey 17 per me è Okja. Perché Mickey 17, per quanto come tutti i film di Bong non si somigliano mai tra loro, Mickey 17 è uno di quelli che in realtà ha dei ganci col passato dell'autore, ce li ha come Mickey 17 e Okja, di fatto, cioè dall'inizio alla fine proprio.
E tra l'altro il mostro è sempre di natura tentacolare, come cioè, beh, somiglia molto a quello di The Host, più o meno. Gli alieni sono, cioè, ha sempre un legame, secondo me, con le creature marine, anche se in questo caso abitano in te, abitano nella terra sostanzialmente. Però sono sempre, non sono piacevoli da guardare per l'occhio, nel senso che è molto bravo a farti credere che siano cattivi. Perché sono semplicemente esseri, non si sa dove sono gli occhi, non sai dove guardarli, non sai, proprio non c'è un punto di incontro, almeno all'apparenza, non sai come empatizzare con questi personaggi, e quindi quasi ci credi che abbiano soltanto intenzioni nocive, e per questo rimani spiazzato quando poi non si mangiano, Mickey. Ecco.
Ah, a me ha dato l'impressione opposta, cioè se in un film di Bong vedo una creaturina che striscia, che sembra un pupazzo che squittisce, dico ok, lui è l'eroe, cioè è proprio chiaro, nei film di Bong, nel senso, se conosci un minimo dove tende ad andare a parare Bong rispetto alle questioni animali, sai benissimo che il suo intento è quello di raccontarti nuovamente uno schiavismo animale, insomma uno sfruttamento animale, e il punto è chiaro fin dall'inizio secondo me, cioè nel momento in cui vedi queste creature risparmiare Mickey Barnes è lì che casca immediatamente l'asino. Però il discorso, al di là della questione animale, su cui ci tornerei anche più avanti, perché quella è stata un po' spiazzante a livello di ritmo, quella questione, più che da un punto di vista del plot twist, mi è interessato molto nel cambio di registro. Cioè, come parte Mickey 17? Mickey 17 parte come un film di Chaplin, appunto. Cioè, sembra di vedere un incrocio tra tempi moderni e luci della città, con anche il Monello, cioè Charlot che entra in scena in maniera completamente casuale, in un contesto nuovo nel quale si ritrova immerso sostanzialmente per caso, perché passava di lì, cioè Charlot è sempre quello che si trova per caso all'interno di contesti più grandi di sé, tolti i casi del grande dittatore in cui è un soldato fin dall'inizio, il Chaplin ebreo ovviamente, non il Chaplin dittatore, o nel caso dei tempi moderni in cui è già in fabbrica a partire dall'inizio. Però i rimandi sono inevitabilmente quelli, cioè ti sembra di guardare la scena d'apertura del Monello piuttosto che di Luci della città per la prima mezz'ora di film, cioè un personaggio goffo, clownesco, abituato a essere schiacciato dal contesto sociale e lavorativo in cui si trova, e per quanto non ci sia la clownerie esplicita da cinema muto, ovviamente, del Chaplin degli anni 20 e degli anni 30, Mickey Barnes gioca esattamente su quelle caratteristiche della commedia. È una commedia, quella di questo film di Bong, che si regge principalmente sui silenzi, sulle urla, sulle vocine, sulle caratteristiche, se vuoi, più duttili da un certo punto di vista del corpo di Mickey, che viene sottoposto a qualsiasi tipo di tortura, dalla morte per congelamento, all'avvelenamento, alle coltellate, ai
Slapstick.
proiettili. Slapstick all'ennesima potenza, è un cartoon, ma per me siamo in una sezione molto più specifica, cioè davvero ci troviamo in un contesto chapliniano, non solo per la questione di un film che parte da un retaggio di commedia grottesca, di commedia sopra le righe, che voglia raccontare il rapporto tra l'uomo e l'alienazione, tra l'uomo e gli eccessi, ovviamente, del capitalismo, dell'industria, che qui si sposta addirittura nello spazio, anche per la questione del doppio, che ovviamente ci vedo un altro riferimento anche prima, però iniziando a guardare il film hai l'impressione di star guardando un Tempi Moderni per i nostri tempi moderni, nel momento in cui ti ritrovi un doppio Mickey Barnes, un doppio Robert Pattinson, hai quasi l'impressione di star guardando i due Charlie Chaplin che non si incontrano mai ma che si confrontano, che dialogano tra loro in continuazione, nel Grande Dittatore. Ovviamente non è solo quello, perché Bong vive di Hitchcock e quindi quale tema migliore per raccontare Hitchcock se non il doppione inevitabilmente. Però una cosa fenomenale che fa Bong in questo film, al di là di tutto, è per una volta, proprio in maniera esplicita, senza neanche doverlo nascondere eccessivamente, mettere insieme tanti canoni legati alla distopia, legati all'alienazione, legati alla commedia satirica e tenerli insieme attraverso la sua cifra stilistica. Cioè, mi spiego meglio, non è soltanto Tempi Moderni che incontra Luci della Città, ma è anche Charlie Chaplin che incontra Terry Gilliam, che incontra non solo il Terry Gilliam di Brasile delle 12 scimmie, ma che incontra, per intenderci, anche il Terry Gilliam che lavorava con Terry Jones, cioè quello dei Monty Python, perché soprattutto il personaggio di Tony Collette sembra uscita da una lunga gag dei Monty Python, per via di questa voce fintamente solenne che cerca di utilizzare per mostrarsi impostata da un lato e dall'altro lato per cercare di vendersi come un agnellino alle spalle, come ombra, insomma, dell'uomo di potere, dell'uomo eloquente, che invece è Mark Ruffalo. Cioè questo sussurrare sempre dritto nel timpano di Mark Ruffalo per dargli delle indicazioni, questo fare da ventriloca praticamente a questo Mark Ruffalo, che non è altro che un corpo Trump mussoliniano che viene animato dalla voce della propria moglie, che è anche una sorta di sirena, se vuoi. Però il fatto che lei scherzi su questa questione, cioè scherzi, sul fatto che lei cerchi di sperimentare sulle creature aliene per creare delle salse, quella è una roba che fa morire da ridere, quella è una roba che sembra uscita da una gag dei Monty Python, anche se vuoi per il totale conflitto da un punto di vista del contesto che c'è tra la gag, tra l'oggetto incriminato, diciamo così, cioè la salsa, e il contesto, cioè un contesto futuristico, un contesto spaziale, il contesto di una colonia spaziale, di una colonia su una space station. Fa morire da ridere quella roba lì, è una roba tremendamente Monty Python. Il fatto che la moglie di un ex senatore incaricato di una spedizione spaziale abbia come passatempo e come impiego, da un punto di vista imprenditoriale proprio, quello di trovare delle nuove combinazioni per delle salse di merda da spalmare su un panino. Cioè, fa troppo ridere nella sua semplicità quella roba lì.
Ricorda un po' anche Bad Taste, se ti
Esatto,
ricordi, cioè il
esatto.
fatto che un film in cui la Terra viene praticamente colonizzata per diventare un fast food intergalattico, dove praticamente il cibo servito è la carne umana, e quindi vabbè, diciamo, adesso che ci penso, effettivamente Bong Joon-ho ricorda vagamente anche appunto il primo grande film di Peter Jackson, con la differenza che però in questo caso non è uno splatter, però gioca anche Bong Joon-ho con la fabbrica dei mostri quando crea questi personaggi. Non è un'ottica di sfruttamento animale la questione degli striscianti, ma di vero e proprio sterminio perché sì, sterminio perché sono brutti, fondamentalmente, o perché appunto è tutto basato sulla rappresentazione dell'altro, ma non altro perché diverso, cioè perché simile, cioè proprio dell'altro vero. Cioè, beh, mettendoti in scena un alieno vero, cioè una persona, cioè un essere vivente che non ha niente di somigliante all'essere umano, nel mettertelo in scena, in realtà, come tutti i migliori film di genere, come dire, non si può non fare un'analogia con la realtà, diciamo, su come certe visioni vedano, cioè su come effettivamente gli striscianti non siano altro che l'altro. È il modo in cui ci vengono fatte vedere le diversità, ci vengono presentate le diversità, cioè striscianti, non so com'è in inglese la parola, per quanto riguarda l'adattamento, forse mi sembra una parola adatta più che altro a descrivere, cioè perché tu come strisciante non immagini qualcosa di positivo, cioè tu un strisciante pensi al serpente. diciamo, pensi a qualche cosa che in un modo o nell'altro, non per come il film porta avanti il discorso, per come ti viene sempre mostrato dal punto di vista, cioè chi è che la dice per la prima volta la parola striscianti, da chi è che la conia, il personaggio di Mark Ruffalo, che proprio perché veniva detta da Mark Ruffalo, non riuscivo a non vederci un, diciamo, una connotazione negativa a questa parola. Chiaramente che il film poi ti smentisce nel corso della sua durata, però. Cioè, con le parole crei anche un nemico basandosi soltanto veramente in base a come lo definisce, come mi è sembrato molto poco banale.
Ho fatto un rapido excursus sulla questione dello strisciante. È sbagliata la traduzione, perde proprio il senso della gag, perché era una gag a quanto pare. Nel senso
Ok.
che è Creeper in originale, che non è quello di Minecraft.
Creeper come Minecraft.
Non è lui,
Oh, Creeper.
purtroppo. No, Creeper, la gag secondo me è uno, cioè, ma la sto deducendo. Cioè, Creeper vuol dire rampicante, se non erro. Quindi strisciante ci può stare come adattamento. Però Mark Ruffalo, se ti ricordi, lui dice una roba del tipo: questi qui strisciano, chiamiamoli striscianti. Si sente un genio perché ha creato praticamente una parola partendo da un verbo, da un'azione che compiono.
Anche se comunque creep in inglese
È larva.
indica un qualche cosa di, eh?
Creep in inglese è larva, quindi, cioè, secondo me la gag in originale era una roba del tipo: ah, sono delle larve, chiamiamoli larvieri, come diciamo noi nel film italiano, cioè aggiungiamoci la desinenza e creiamo un
Sì.
sostantivo partendo da larva.
Più che altro, però allo stesso tempo creep, cioè, diciamo, indica, è anche la radice dell'aggettivo creepy, spaventoso, brutto. È un modo di dire, è un modo spregiativo di definire una persona. Vuol dire sei un creep, pensate pure alla canzone dei Radiohead.
Dobbiamo cantarla e fare un momento musical a caso.
Ok.
When you were before.
No, ritornello.
Cause I'm a creep.
Sono la chitarra che
Ok, funzionato.
un creep, un weirdo, effettivamente i mostri, gli striscianti sono dei creep, dei weirdo. E più che altro questo discorso è interessante non tanto per la parola in sé, che insomma già di per sé assume una valenza spregiativa, ma più per il fatto che sono le persone a usare le parole in un determinato modo. Però sto effettivamente facendo, sto cercando un po' troppo il pelo nell'uovo, anche se comunque discorsi del genere, anche molto complessi, racchiusi in così poche, cioè in una, come dire, una cosa così che sembra così effimera, così piccola in questo film, che assolutamente che piccolo non è, dovrebbero comunque lasciare intendere. Perché poi questo ci porta in realtà ad analizzare quello che è il cattivo del film, un personaggio che è praticamente uno speculare del Duncan di Mark Ruffalo, cioè, interpretato sempre da Mark Ruffalo in Povere Creature, che fra l'altro era un film che credo stessero girando, se non in contemporanea, in maniera molto, cioè in finestre temporali molto vicine. Mi piace pensare che Mark Ruffalo sia rimasto in character per tutto il tempo, cambiando solamente i connotati e i costumi. Anche se ovviamente questo tipo è interessante vedere anche come questo personaggio si presti allo sguardo di due registi che fanno un film in America, ma che non sono americani. Uno è greco, in questo caso Yorgos Lanthimos, e un altro è sudcoreano, è Bong Joon-ho per l'appunto, e come in realtà siano molto simili tra loro, cioè sono praticamente dei personaggi retrogradi perché stupidi, fondamentalmente, che però credono nelle cose che li rendono stupidi, con la differenza che Duncan è un personaggio che viene messo costantemente in ridicolo e desautorato, spogliato, come dire, della propria supposta posizione di potere, e per supposta intendo anche proprio il medicinale che si assume per via rettale, mentre in questo caso, mentre vabbè, il Trump di questo film, sostanzialmente, io non riesco a non vederci una parodia dell'uomo arancione, che già di per sé il fatto che fare la parodia di Trump è difficile e ci riesce un non americano, a farla in maniera tra l'altro non stereotipata, perché diciamo che col cinema di parodia americano siamo con Deadpool ha reso uno stereotipo anche la parodia, ovviamente spogliandola di tutta la sua carica satirica. Cioè, diciamo, questa versione satirica di Trump interpretata da Mark Ruffalo, devo dire che funziona. Per quanto sia caricata la caratterizzazione del personaggio, non differisce troppo dall'originale, che è già satirico di per sé ed è Ed è quello che probabilmente Bong ha capito. Più che altro poi inserisce questi personaggi anche forse a posteriori sono un elemento che sembrano un po' troppo dei Deus Ex Machina, in questo caso, che sono questa specie di servizio di rete segreta che spia, cioè che vuole rovesciare il governo come dire, del fascistone. Del personaggio di Mark Ruffalo che arrivano poi verso la fine, che sono tra l'altro tutti quelli che poi documentano i suoi deliri di onnipotenza, forse col senno di poi rischia di essere una soluzione un po' facile. Al di là di questo, c'è un il personaggio viene cioè diventa quello che secondo me è l'America secondo Bong Joon-ho, il motivo forse anche per cui questo film è stato rimandato così tanto ed è il motivo anche per il quale questo film ha incassato così poco. Non mi aspetterei altro, considerando che penso che questo film in generale sia una delle più grandi parodie di quella che è l'ideologia imperialista americana. Pronti a farsi governare dal primo esaltato con il grilletto facile, con la bomba dallo sterminio facile. Penso che questo sia un significato che è chiaro a chiunque poi guardi il film a un certo punto. Però il fatto è che è un film talmente pieno, talmente ricco di elementi, di temi che diventa anche difficile completare il discorso che sto facendo, per cui salvami.
Mark Ruffalo, allora, la frase che porto avanti da 20 giorni, con cui, grazie alla quale o per colpa della quale ho litigato furiosamente con Alberto Faggiotto, che saluto, io ho osato dirgli che il personaggio di Mark Ruffalo mi terrorizza più del Donald Trump vero. Nel senso che Donald Trump è un personaggio democraticamente eletto, così come Elon Musk, tra le righe ovviamente, è un personaggio quasi democraticamente eletto. Nel senso, nessuno gli ha tenuto nascosto che Musk sarebbe stato il presidente ombra quando gli americani sono andati alle urne. Tutti sapevano perfettamente cosa hanno votato. Hanno votato per quello lì che si è fatto fa il siringone di Amukina durante il Covid per sconfiggere il virus. Cioè, parliamo di questo soggetto qua, ma è un soggetto democraticamente eletto. Quindi, quando oggi parliamo di la dittatura negli Stati Uniti, no, assolutamente no.
Però
Finché questo non blocca gli organi di stampa, non possiamo parlare di dittatura, punto. Cioè, il Senato ce
Ah,
l'hanno
sì. Anche
per elezione diretta, il Senato ce l'hanno per elezione diretta, la Casa Bianca ce l'hanno per
se in questo
elezione diretta,
caso,
punto.
più che bloccare gli organi di stampa, risponde solo agli amici suoi. Questo è, cioè, è, si è, secondo me, si è evoluta anche da questo punto di vista la creazione del consenso, perché non è più imposto, ma è soltanto. Non c'è più come direbbe Foucault, non c'è più la persecuzione del corpo, non c'è più l'autoritarismo, ma è più un'autorevolezza, un soft power. Cioè, però la tendenza è quella, perché poi piano. Perché, come si dice, la finestra di Overton si sposta sempre di più e si ammettono sempre più cose. Se, come dire, si passa sopra determinate cose, citando Chomsky, la rana che si cuoce lentamente e si spreca le sue energie ad adattarsi al fatto di star bollendo e non a saltare fuori. E quando poi capisce che è il momento di saltare fuori, non ce la fa perché ha finito tutte le sue energie.
Oh, volevo fare un discorso semplice, semplice e stupido, l'hai arricchito, che bravo.
Visto?
Ok, adesso lo sminuirò con una semplificazione all'osso. Il mio discorso sul avere più paura di Mark Ruffalo di finzione ovviamente, che non di Donald Trump, sta in un discorso molto semplice, cioè che il personaggio di Mark Ruffalo in Mickey 17 diventa dittatore supremo intergalattico di una colonia spaziale, quindi potenzialmente di un pianeta appena colonizzato, su una base democratica inconsistente. Cioè lui è un ex deputato che perde due volte le elezioni nei 10 anni successivi, nei due mandati successivi. Cioè è una figura che
Altro.
politicamente non conta un cazzo sulla Terra da 10 anni nella storia del film. Ciononostante riesce attraverso un'inchiesta federale, un'inchiesta parlamentare, ad avere l'approvazione per testare le fotocopiatrici umane nello spazio. Cioè questo è un signor nessuno che riesce comunque a ricreare una propria dimensione di potere che forse sulla Terra, ai tempi della sua carriera da politico, da deputato, non ha mai avuto. E quella roba che mi turba profondamente, cioè immaginare un futuro distopico nel mondo, nella visione di Bong, in cui il capitalismo è arrivato a un punto talmente tanto profondo, talmente tanto nero, soprattutto per usare un colore molto caro ai nostri tempi moderni, si può arrivare addirittura a questo punto, si può addirittura arrivare al punto da creare un micromondo fatto su misura di un politico fallito che non ha mai ricevuto consensi nel corso della propria carriera, insomma, e che possa testare una nuova forma di tortura, una nuova forma di sacrificio umano. Con il consenso di un governo, con un consenso delle Nazioni Unite, con un consenso delle associazioni umanitarie, da un certo punto di vista, è una roba fuori testa da questo punto di vista. E quello è l'aspetto più interessante del personaggio. Poi, sempre per portare avanti il discorso chapliniano, Oh, cioè, è tanto Donald Trump tanto quanto è Benzino Napoloni del grande dittatore di Ceuta, soprattutto per come lo
Ma
inquadra
se ci
Bong
metti.
dal basso, per come, no, tira sempre dentro il fiato durante il discorso il personaggio di Ruffalo, per come gioca col muso più che con altre parti del volto.
Tra l'altro, se ci pensi, però, potrebbe essere tutta una grande allegoria sul fatto che sono cose che si sono. Cioè, è una storia che in realtà è già nota, solo che, siccome è un film di genere, vengono cambiati tempo e spazio. Ma se ci pensi, in realtà, ogni volta che, cioè, che, si può, che viene scoperto un nuovo terreno da colonizzare, su cui capitalizzare, che sia esso un nuovo modello di produzione, una nuova industria, una nuova terra. Cioè, è come se questa fosse la prima fase di un'esplorazione di terre sconosciute, quindi quella dove non ci sono regole, quella dove, non, dove praticamente diventa una corsa sfrenata e senza regole, che ovviamente che comporta nuovi modi di sfruttare la classe operaia, nuovi modi cioè, di fare fondamentalmente il cazzo che ti pare finché non arriva qualcuno che ti fa. Non si può. Da questo punto di vista come si chiama? Mark Ruffalo in questo film è una specie di piccolo imprenditore, anzi di futuro riccone,
Diciamo
l'ho detta.
è Marco Cappato al contrario, che al posto di farti fare l'eutanasia ti fa firmare un contratto per diventare una fotocopia umana. Quindi sì, potrebbe anche
Sì,
essere.
è perché poi è sempre, perché è sempre Mickey che fa, che è sempre Mickey che si sottopone volontariamente a questa cosa, sottovalutandola, perché tutto sommato, cioè, non si rende, vende la propria libertà per non morire, e questo lo porta a morire più volte finché non diventa, cioè, proprio forse questa morte, ripetuta è il massimo dell'alienazione.
Eh sì, è proprio quello il punto di Bong. Cioè, infatti, l'immagine più chiara del film da questo punto di vista sono tre. La prima è il momento in cui capiamo che ci sono due Michele, cioè quando torna in camera dopo essere quasi morto congelato, con metà del corpo praticamente ancora atrofizzate, si trascina con le ultime forze a letto, si lancia sul letto e si alza l'altro Mickey dall'altro lato del letto, la scena del trailer per intenderci. Cioè, quell'immagine di lui che con le ultime forze si trascina a letto è esattamente la chiusa rispetto a quel discorso su Chaplin e su tempi moderni che facevo, cioè è esattamente il modo in cui Charlot si comporterebbe rispetto al proprio corpo affaticato alla fine di una giornata di lavoro. Ce lo vedo proprio chiaro come il sole sto fatto, al di là del fatto poi che da un discorso di natura erotica invece poi subentra un po' un mondo alla Brasile, un mondo in cui la sessualità è vietata, in cui l'amore è vietato. No, Mark Ruffalo e Toni Collette sono gli unici due personaggi autorizzati ad avere un affair, ad avere una liaison sentimentale. Ovviamente queste cose, le regole sono fatte per essere infrante, da che mondo è mondo, figurati nello spazio. E quindi c'è tutto quel discorso di natura erotica tra Naomi Eki e i due Miki, che diventano un pretesto per una liaison a tre, per un ménage à trois, diventa un altro pretesto invece per organizzare uno switch, per organizzare dei turni con Anna Maria Bartolomei per chi deve tenere quali Miki. Cioè, insomma, nasce proprio un'alternanza, svago lavoro proprio per i due Miki che restano in vita.
Anche quello quindi è come se diventasse parte del ciclo.
Ah, non so, è parte del ciclo, ma rientra
Non
esattamente
c'è.
nel discorso di sfruttamento della classe operaia che non ha più confini a quel punto. Non esistono neanche le 5-6 ore di ricarica fisica per dormire, banalmente, perché il tempo al di là del lavoro viene sfruttato, al di là della tortura più che del lavoro, ovviamente. Il tempo che non viene dedicato all'essere una cavia umana è dedicato a un'attività sessuale sfrenata, uno sfruttamento sessuale da un certo punto di vista.
Che è la migliore distrazione in questa ottica.
Sì, che la migliore distrazione però lì c'è un discorso quasi di ribaltamento dell'oggettificazione dei corpi, diventa un ragazzo oggetto il povero Mickey a un certo punto. Oddio, avessimo due
Anche per la
pappi,
fidanzata.
avessimo due pappi, insomma, voglio dire, chi cazzo non ci farebbe due pensieri su una possibilità del genere, figurati, soprattutto se uno è The Batman e l'altro è The Devil All The Time come personaggi di Pattinson, quindi è molto simpatica come cosa. Però non è soltanto quello il punto, l'altro è due immagini clamorose, la prima è quella sulla carta più scontata, ma in realtà uno più riflette su quell'immagine, più diventa un'immagine emblematica di quelli che sono i tempi moderni che racconta Bong. È proprio l'immagine stessa dell'uomo fotocopia, cioè l'uomo che viene ripetuto ciclicamente come se fosse un foglio di carta, è forse l'immagine più chiara di tutti. Non so, penso al fatto che in Eraserhead di Lynch c'era la trasformazione della testa di Jack Nance, la testa di Jack Nance diventava una matita che poi scriveva e cancellava su un foglio di carta. Cioè c'è proprio la trasformazione dell'uomo come ingranaggio, diciamo, di una catena di montaggio che viene trasformato nell'oggetto fatto e finito della catena stessa. Cioè Mickey che diventa il foglio di carta partendo però dall'essere ingranaggio. Cioè è un circolo vizioso in cui passi dall'essere il foglio di carta all'essere l'ingranaggio in continuazione, senza soluzione di fine più che altro. Un eterno ritorno, diciamo, dell'alienazione e della trasformazione del corpo dell'operaio. È un'immagine fortissima nella sua semplicità, come sempre, perché siamo in Bong e quindi semplicità è la parola chiave. E l'altra immagine clamorosa, e questa è proprio il mio terreno, il terreno delle speculazioni extratestuali, la scena della cena lì, nell'appartamento, nella suite del buon Mark Ruffalo, secondo me è la roba più eccezionale di tutte all'interno del film. Perché lì c'è esattamente il nostro rapporto con il consumo audiovisivo. Cioè, in Mickey 17, all'interno di questa distopia in generale, non c'è un rapporto ben definito tra l'umanità, quel che resta dell'umanità, insomma, che va nello spazio, e l'audiovisivo, e il cinema. Cioè, il cinema è solo un mezzo di propaganda, è un mezzo di denuncia all'interno del film. È propaganda perché c'è il pelato col piercing lì al labbro, lo schiavo di Mark Ruffalo, che fa riprese a tutto quello che vede per documentare i progressi della spedizione spaziale. È quindi propaganda, ma dall'altro lato l'immagine, la ripresa video, diventa un pretesto per diventare mezzo di denuncia. Cioè la telecamerina nascosta negli occhiali dell'inserviente che sul finale riprende Toni Collette che tortura il povero Creeper, il povero strisciante, per fare la salsa del Burger King. Cioè l'audiovisivo ha soltanto queste due connotazioni all'interno del film, oppure il finalone con Mark Ruffalo lì sul gatto delle nevi, diciamo così, ripreso trionfante mentre va a dichiarare guerra agli striscianti a vincere il suo primo conflitto bellico da leader politico. Cioè l'audiovisivo è quella roba lì all'interno del mondo che racconta Bong, però non manca un pezzo, non manca un pezzo legato alla creatività, alla produzione di opere uniche? No, perché Bong ci racconta anche quello. All'interno della scena lì del pranzo, Mickey viene portato, della cena, Mickey viene portato, oddio, cena, pranzo, comunque, non ci sono molti soli sparpagliati nello spazio. Mickey viene portato a cena, viene portato a mangiare e gli danno un pezzo di carne molto morbido, che forse è la carne di Okja, mi verrebbe da dire. Una volta che l'ha mangiato si rende conto di essere stato avvelenato, perché hanno testato un virus che hanno trovato nell'atmosfera di Niflheim, l'hanno compresso e l'hanno siringato sostanzialmente per condire, diciamo, questa proteina, questa carne, e Mickey viene avvelenato. È in quel momento che salta un po' fuori quello che è il vero discorso che cerca di fare Bong, cioè mentre i medici sono lì tutti raccolti per assistere ai tempi, diciamo, che impiega il corpo di Mickey per arrivare al punto di non ritorno dell'avvelenamento e morire, c'è il personaggio della Bartolomei che interrompe Mark Ruffalo, rovina il suo piano, insomma, di omicidio di Mickey 17 e gli dice una roba del tipo: ma come, ha intenzione di lasciarlo qui a morire? È stato un incidente, non volevate veramente avvelenarlo? E a quel punto lì si inizia a trattare l'expendable, il sacrificabile, come se non fosse così tanto sacrificabile, lo si rimette in vita praticamente. E però il punto sta esattamente in quella scena lì, perché quella scena lì ti racconta della mancanza di rispetto che l'umanità ha nei confronti degli expendable, ma in quel momento non viene usata la parola sacrificabile, viene usata un'altra parola, copia. Cioè la mancanza di rispetto nei confronti della copia. E quindi la mia conclusione è una: Mickey è un Blu-ray, Mickey è la pizza di una pellicola, Mickey è un libro, Mickey è un vinile, è un CD.
È
È
un supporto
un
fisico.
supporto fisico per un'opera d'arte, è la prima delle opere d'arte, è la creazione, non tanto in senso artistico, ma è la creazione intesa come genesi, come nascita, come procreazione. Mickey è un supporto fisico ed è detestato e portato alla morte in continuazione dagli uomini che lo utilizzano appunto come se fosse soltanto un device, un oggetto come cavia da laboratorio, e che però viene portato a rinascere in continuazione, è destinato alla morte, ma allo stesso tempo è portato anche alla rinascita, da lì anche il discorso sulla trasformazione del corpo in oggetto. E quindi Bong non si dimentica di raccontare come evolve, come vive il cinema, come vive il supporto artistico in un contesto del genere, in un contesto che sia lontana dalla Terra e che sia lontana soprattutto dall'umanità come concetto proprio. E quindi Mickey è un Blu-ray, io la vedo esattamente così. È il discorso che faceva un po' Tarantino qualche anno fa, cioè così come il vinile è morto per 20-30 anni per colpa dei compact disc, poi è tornato a un certo punto. E lui dice sempre che la pellicola sarà destinata a tornare in qualsiasi sala alternando il digitale, come è adesso tra vinili e streaming musicale, banalmente. E Mickey diventa esattamente quella cosa lì all'interno del film. Diventa la possibilità di continuare a far vivere e morire all'infinito il supporto fisico, abbandonandolo ma non abbandonandolo. E se vuoi, Mickey è l'unica copia, è l'unico elemento artistico effettivamente vivo, spontaneo all'interno del film, anche perché banalmente Mickey è l'ingranaggio della catena di montaggio che da un certo momento della storia in poi inizia a ragionare. Questo vale per entrambi i Mickey in assoluto. E da lì subentra quel terzo atto clamoroso che diventa un film di Miyazaki praticamente. Non lo so, a me sembra proprio chiaro dal modo in cui si
Sì, vero.
sente in lingua originale la voce dello strisciante madre, diciamo così, ricorda molto la voce che ha il lupo gigante di Princess Mononoke in giapponese, in lingua originale, che è una voce femminile, come voce femminile anche quella dello strisciante Mickey 17. Bong fa lo stesso dettaglio, fa lo stesso particolare dell'occhio della bestia arrabbiata con i peli, diciamo, che coprono una parte dell'occhio. Cioè, è proprio identico, semplicemente lo disegna su un Muppet, su un pupazzo, piuttosto che su carta in animazione, nel caso di Miyazaki, però è praticamente lo stesso concetto. Secondo me questo è un film che Miyazaki amerà quando lo vedrà, se lo vedrà in realtà. Lo amerebbe alla follia, perché guarda esattamente al suo tipo di immaginario, fatto tanto di soprusi e di mancanza di rispetto nei confronti degli ultimi e dei più puri delle società fantastiche dei suoi mondi, ma fatto anche di dialogo impossibile, se vuoi, in parte, tra umanità e regno animale.
Più che altro, le cose che verranno, le cose ulteriori che potremmo dire su questo film, non le possiamo dire adesso perché dobbiamo ancora, il film deve ancora cucinare dentro la nostra testa di spettatori autistici. Tu quante volte l'hai visto per ora?
No, una volta, ma non sento l'esigenza di riguardarlo, cioè mi è tutto molto chiaro, devo dire.
Vedremo, vedremo, perché io avevo la tentazione di andarlo a rivedere, ma secondo me, rivedendolo possiamo come sempre capire se si tratta di un, cioè si tratta veramente di un film degno di quelli coreani o mi sembra molto, molto interessante, molto originale e personalmente insieme a The Brutalist è il film dell'anno che ho preferito di più insieme a The Brutalist e a Diva Futura. Sono per ora diciamo i punti alti, i punti da raggiungere. È un tipo di film che purtroppo arriva fuori tempo massimo, che è stato rimandato, la cui distribuzione è stata rimandata di un anno e mezzo più o meno. Il fatto che sia successo ad un vincitore di Oscar, al miglior film, al primo vincitore di Oscar, al miglior film al miglior film in una lingua diversa dall'inglese, fa strano, nel senso che invece di mungere la gallina dalle uova d'oro, si sono fatti attendere per un film che era probabilmente un flop annunciato,
Sì.
quindi sa tanto di compitino, di cosa fatta per, anzi di contentino fatta per far lavorare Bong, che in realtà insomma, non penso che gli interessasse tantissimo arrivare, cioè fare tutti questi incassi, però allo stesso tempo dispiace che incassi così poco, gliene passa anche un po' per la ciolla, secondo me, perché quanti progetti c'ha adesso?
Allora, c'è un film d'animazione che ha storyboardato tutto lui, scritto tutto lui, che ha tra i doppiatori Song Kang-ho e Werner Herzog, questa cosa mi fa morire da ridere, e che esce nel 2027, e l'anno prossimo, credo, perché penso giri già quest'anno, torna in Corea, grazie a Dio, per fare un horror con le musiche di John Carpenter. Quindi, insomma.
Più che altro è vero, sì, che hanno appena
Dice un
comunicato, è
video
appena
molto
uscita la
bello in
notizia.
cui glielo chiede
Tra
a
l'altro, potrebbe anche essere forse il suo congedo al cinema di lingua inglese, cioè potrebbe essere una delle tante avventure sfortunate che hanno fatto gli autori, grandi autori asiatici a contatto con il mondo di Hollywood. Pensa a Stoker di Park Chan-wook, pensa a Brother di Takeshi Kitano, o a tutto il periodo, o ai 10 anni
Buon
americani di
Kar-wai.
John Woo,
Buon Kar-wai,
Wong
buon
Kar-wai,
Kar-wai. No,
Nine
vabbè,
Bloody Nights.
non è quello il caso perché Bong ha un contratto di 4 film, quindi andrà avanti.
Con la Warner, a
Sì, però il
dispetto degli
discorso è
incassi.
però. Sì, certo, a dispetto di incassi, il contratto d'esclusiva funziona così. I discorsi sono due. Il primo è che non significa il contratto, non vuol dire necessariamente che lui sia costretto a fare film Warner in lingua inglese. Cioè, il film d'animazione lo distribuirà Warner, ma i soldi Warner vengono spostati sul mercato coreano. Cioè, l'investimento è fatto sul cinema coreano, 35 milioni, il più alto budget mai registrato per la Corea del Sud. Però conta
Bello.
comunque come uno dei quattro, perché distribuito worldwide da Warner, gliel'hanno accettato. Quindi ne mancano due, quindi altri due li farà. Potrebbero essere due film coreani, uno e uno, due in lingua inglese. Cioè, dipende da lui e da cosa vuole fare Warner, perché Warner poi può rifiutarsi di accogliere quella chiamata, ovviamente. Cioè, può anche passare a un'altra distribuzione se si rifiutano. L'altro discorso, però, invece, è legato agli incassi. A Warner non frega un cazzo di incassare. Warner ha, cioè, se uno guardasse di facciata,
Sì,
pensa
hanno
che
fatto la
fa.
guerra dei Rohirrim, non gli interessa di incassare.
No, non è solo quello, cioè se pensi al fatto l'anno scorso sono usciti 5-6 film Warner, l'unico che ha superato le aspettative è Dune, che ha fatto, è Beetlejuice, Dune che ha fatto 800,
Si
Beetlejuice che
reggono
ha fatto
su quei
400.
pochi, come sempre, su quei due film su 10 che incassano cifre astronomiche e li fanno mantenere e mantengono tutti gli altri, diciamo,
No, non è
dimostrano che in
quello,
questo
non è
modo,
neanche quello.
no?
No, non è neanche quello, perché se vai a vedere i dati è clamoroso. Cioè, a parte uno di solito dovrebbe puntare ad avere un paio di successi grossi, tipo, non lo so, nel caso della Universal qualche anno fa, Oppenheimer e Super Mario, per esempio.
Avatar per la Disney.
No, però Disney 2019 che ne aveva 5-6 di film da 1 miliardo, cioè l'obiettivo di una major dovrebbe essere quello di avere un paio di grossi successi e poi navigare tranquillamente con gli altri progetti in uscita. Ora era fatto solo disastri l'anno scorso sulla carta, cioè Joker, più grande disastro della storia del cinema recente, Furiosa non l'ha visto nessuno, Miss Ventina adesso non l'ha visto nessuno, Twisters era in codistribuzione con Universal quindi e non è stato un successo fuori di testa, cioè Warner l'anno scorso è andata male da molti punti di vista. Però come fanno a stare così bene? Cioè tu se guardi dall'esterno i contesti, vedi Disney che fa 1 miliardo con Deadpool, 1 miliardo con Inside Out. Disney dovrebbe essere la più ricca di tutte. Invece, a conti fatti, no. Perché se vai a vedere, Warner sta inutile di 30 miliardi quest'anno rispetto ai meno 20 miliardi di quando Zaslav ha comprato Warner qualche anno fa. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che tra vendite, piattaforme, HBO Max, questi stanno recuperando tutto. Quindi a loro non frega un cazzo
Rientrano.
il fatto che Mickey 17 incassi 100 milioni, perché loro guadagnano con altro. C'hanno 40 milioni di abbonati su HBO Max Worldwide adesso. Cioè, stanno mangiando su tutti quanti da un punto di vista dello streaming e soprattutto stanno consolidando un immaginario attraverso queste uscite in sala, che magari non incassano tanto, ma che comunque fortificano un pubblico che cresce di volta in volta. E la macchina da soldi mo saranno i film della DC, da Superman in avanti. Ma per il resto loro non frega un cazzo di fare cassa. Mo esce Paul Thomas Anderson, 200 milioni di budget, se ne incassa 70 per me è tanto, gliene frega qualcosa? No, le loro fonti di
Stanno
guadagno sono
facendo
altre, stanno facendo qualità,
come Netflix ai tempi d'oro, nel senso
solo
che
che Netflix non
danno
andava in sala, quindi
sì, con la differenza che vanno in sala, però distribuiscono solo, cioè hanno la possibilità di elargire budget più ampi, esattamente come faceva Netflix per avere più autori nella propria, cioè avere più cartucce nel loro fucile. Dobbiamo però vedere come reagiranno al momento in cui non potranno più elargire così tanti soldi. E vedere, insomma, però già il fatto che i film li mandano in sala mi fa sperare bene, a differenza di Netflix, che insomma produce, ha smesso di produrre film per il cinema praticamente, ha smesso di produrre film di grandi autori, nel senso che Cuarón è passato a Apple TV, Martin Scorsese se n'è andato proprio pure lui a gambe levate, poi tutti gli autori di genere, come si chiamava, Alex Garland è passato da 24.
Ebete che c'è ancora l'esclusiva Fincher e del Toro.
Sì, che si sono probabilmente fatti pollastriare così da contratti che li. Ah, vabbè, poi c'è Tim Burton con Mercoledì, però insomma, già Netflix, abbiamo visto la frecciatina che gli ha tirato dentro Beetlejuice, e se, probabilmente seconda solo alla Disney per sconvenienza.
Vabbè, lui su Disney caca da 10 anni, quindi proprio
Ecco,
gliene
per
frega
l'appunto.
niente.
Sì, lo ha fatto anche in Dumbo, forse è la cosa più riuscita di quel film, diciamo. Però è arrivato, anche se in realtà la frecciatina che fa in Beetlejuice, penso mi abbia convinto più della mezz'ora, più del personaggio di Michael Keaton in Dumbo, ma questo è un altro discorso.
Lunga vita a Dumbo.
E eh?
Lunga vita a Dumbo, sempre.
Sì, è un film che non riesco a disprezzare nonostante abbia dei problemi per me. È anche giusto così. E in realtà lunga vita a Dumbo, lunga vita anche a Bong Joon-ho e lunga vita a Mickey 17, anche se in realtà la sua vita in sala è già finita. Quindi noi abbiamo in realtà abbiamo non solo cucinato il cucinabile, ma credo che abbiamo anche
Lunga vita a
forse
Max Allegri, non so, mi va
e
di
anche ad Allegro, anzi anche a lui, aspetta. Salve, sono Allegro Massimiliani. Ho sentito che cercate un allenatore. Lo sai, sto meme, te lo mandai?
ufficiale, sì. Fortissimo.
Anche se in realtà in questo caso è Tudor quello che è subentrato, diciamo.
Tudor Yugur.
Immaginati The Crown, ma con la dirigenza della Juventus invece della famiglia reale
E
inglese.
che palle, c'è solo Gianni Agnelli che pippa, non è sfizioso poi.
Sì,
Vabbè, questa è un'altra
vabbè,
storia.
The Wolf of Wall.
Che mostro l'avvocato. Va bene, penso che ci siamo detti tutto, quindi possiamo salutarci, andare a dormire e andare soprattutto al cinema Vittoria, dove sono invitati tutti i polli più forti. Penso sia troppo tardi per dirvi che c'è il conformista in esclusiva globale, ma sappiate che c'è stato. Per chiudere la rassegna, poi nelle prossime settimane, ma questi film qui li trovate un po' in giro per le sale, ci saranno anche Cure di Kiyoshi Kurosawa, Taxi Driver di Martin Scorsese. Purtroppo esce solo doppiato, lo dico così in onda nazionale, non lo mandano in lingua originale. Grazie Nexo Digital per questa puttanata epocale. E si chiude con
Ci
Blade
sentiremo
Runner,
a Amendola.
poi ma che stronzata, come cotto lo scatenato, stessa idiozia. E poi si
Io lo
chiuderà con
faccio
Blade
comunque.
Runner, spero e penso la Final Cut, non ci sono chiarimenti in tal senso, chi vinti non
Sì,
fare
non
cazzate.
penso.
Occhi vinti, non fare
Già
cazzate.
ha distribuito latte, ha fatto cazzate?
Non fare cazzate, speriamo, non ha fatto
Ah,
sapere
ok.
niente. Abbiamo
Vabbè, diciamo
capito.
che per ora ha distribuito la versione theatrical di Amadeus in sala.
Quindi concedetemi un po' di paura.
Oh, più che altro, vabbè, in questo caso il discorso è con Amadeus, il caso è relativo perché comunque rimane un bel film con o senza quella mezz'ora, cioè
Blade
anzi
Runner
rimane un
no.
gran film.
Blade Runner è una
Blade
merda, tanto
Runner
per sapere.
cambia completamente storia, cioè manca,
Manca
che
tutto,
poi
dai.
io ammetto, devo fare una missione, io non ho mai visto la versione originale di Blade Runner, cioè la versione non Final Cut, quella con le voci fuori campo di Harrison Ford, eccetera, eccetera. Ho visto soltanto la Final Cut.
Bisogna vederla per memoria storica, per non sbagliare mai più. Bene, allora salutiamo il popolo. Popolo, andate al cinema, seguite il podcast e guardate Mickey 17. Dai.
E se state a Napoli, andate al Metropolitan.
Anche questa puntata di Sucker Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sucker Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione. Ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.